Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Spagna e Portogallo paralizzati dal blackout più grave della storia recente. Da più di 6 ore la stragrande maggioranza dei due paesi è al buio. Fermi treni, aerei, metropolitane. Ancora non chiare le cause. Si ipotizza che il blackout possa essere stato causato da un raro fenomeno atmosferico. Israele ancora davanti alla Corte dell'Aia. Al via oggi 5 giorni di udienze per stabilire se Tel Aviv sta violando i suoi obblighi umanitari nei confronti dei palestinesi. Guerra in Ucraina. Mosca annuncia una tregua unilaterale tra l'8 e il 10 maggio. Il tentativo di Putin di mostrare a Trump che resta aperto a una trattativa. In Canada si vota per le elezioni legislative anticipate, un voto che negli ultimi mesi si è trasformato quasi in un referendum sull'alleanza con Donald Trump. In Serbia gli studenti continuano a protestare e ora chiedono elezioni anticipate, ma le pressioni che arrivano dal governo sono pesantissime. Il conclave inizierà il 7 maggio. Su 135 cardinali che voteranno per eleggere il nuovo Papa, 108 sono stati nominati da Francesco. Molti di loro sono latinoamericani. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo allora inevitabilmente dalla Spagna. Dalle 12.30 di oggi è in corso un enorme blackout in gran parte della Spagna, ma anche del Portogallo. Dalle 17 l'elettricità sta lentamente tornando in diverse province spagnole, ma il blackout ha causato l'interruzione di molti sistemi di telecomunicazione, della rete ferroviaria, di quella metropolitana nelle città. Allora andiamo subito a Madrid con il nostro Giulio Maria Piantadosi. Giulio, buonasera intanto.
Buonasera, sì, effettivamente come tu dicevi la situazione sta tornando alla normalità, ma molto molto lentamente. Le previsioni della rete elettrica spagnola parlavano alle 3 del pomeriggio di 6-10 ore per ritornare alla normalità, previsioni che sono molto ottimiste. Infatti il Premier Sanchez, che ha appena parlato con un messaggio alla nazione, non ha citato queste 6-10 ore di previsione per il ristabilimento della normalità. Normalità che, come tu dicevi, è andata via dalle 10 della mattina, semafori spenti, treni della metropolitana fermi nelle gallerie. Ci sono stati momenti di vero panico nella Spagna e anche nel Portogallo, anche perché improvvisamente ha smesso di funzionare anche la rete dei telefoni cellulari, quindi gran parte della popolazione è rimasta totalmente disconnessa e non sapeva quello che stava succedendo. Sostanzialmente solo chi aveva una radio FM è riuscito a mantenersi aggiornato. Nelle ferramente, nei bazar si sono viste lunghe code di cittadini in cerca di lampadine, pile, batterie, perché realmente non si sa fino a quando durerà questo blackout. La situazione sta iniziando a tornare alla normalità nelle zone periferiche, grazie all'aiuto della Francia e del Marocco, che stanno mandando elettricità alla Spagna, e quindi a Barcellona, nei Paesi Baschi e nel sud dell'Andalusia sta tornando la luce. Ma Madrid, che è il centro della penisola, sarà l'ultima probabilmente a vedere le lampadine accese. Gli aeroporti, da quanto ha detto il Premier Pedro Sanchez, hanno continuato a operare con una certa normalità grazie ai generatori elettrici insieme ai porti. I treni, come dicevi, sono stati sospesi, ancora non si sa quando ritorneranno. Gli ospedali adesso, la grande preoccupazione si centra sugli ospedali, perché hanno dovuto ridurre la loro attività e all'essenziale, perché dipendono dai generatori a gasolio e quindi devono risparmiare fino all'ultima goccia di combustibile. Sulle cause, Sanchez sì. Ha detto solo che si è trattata di un'oscillazione nelle frequenze elettriche. Diciamo che è come se fossero saltati, come se fosse scattata l'elettricità in un certo punto della rete e ha causato un effetto a catena. Potrebbe essere un attacco informatico, potrebbe essere un guasto. Per il momento Sanchez non ha dato nessuna indicazione, anche, e questo chissà è un un indice della gravità della situazione. La raccomandazione agli spagnoli è stata quella di non utilizzare la macchina se non in casi di estrema necessità, perché appunto, come dicevamo, ancora nelle vie di accesso delle grandi città come Madrid o Barcellona il traffico è collassato, e soprattutto usare il meno possibile anche i telefoni, perché la rete delle comunicazioni è molto sensibile e ancora non è in grado di reggere, anche lì dove funziona, l'uso degli smartphone per le comunicazioni e per internet.
Grazie mille Giulio, ti lasciamo tornare al tuo lavoro, ti risentiremo sicuramente in altre fasce news. Per ora grazie, buon lavoro.
A presto, buon lavoro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In Canada dalle 13 ore italiana sono aperti i seggi in tutto il paese per le elezioni legislative anticipate, un voto che è stato particolarmente segnato dalla presidenza Trump negli Stati Uniti. In studio mi ha raggiunto Shauki Senussi. Shauki, buonasera, cosa possiamo dire del voto di oggi?
Buonasera Martina, partiamo con una domanda: come si fa a sperperare un capitale di 25 punti sul diretto avversario in meno di 3 mesi senza sbagliare la campagna elettorale? In Canada la risposta è molto semplice: basta essere un ammiratore di Donald Trump e cercare di imitare il suo modo di fare politica. Questa è la storia del leader conservatore Pierre Poilievre, che fino a 3 mesi fa era lo strafavorito delle elezioni anticipate di fronte al Partito Liberale di Justin Trudeau, minato dalle lotte intestine e da un leader logorato da 10 anni al potere, costretto alle dimissioni dai suoi. Poilievre aveva preparato la sua ascesa durante il Covid, guidò il movimento contro il lockdown fino a diventare il punto di riferimento dei camionisti del Convoglio della Libertà, che si erano ribellati contro le restrizioni sanitarie. Una volta eletto presidente del Partito Conservatore nel 2022, Poilievre ha cominciato a martellare con i suoi messaggi contro il caro vita, l'inflazione e la crisi abitativa. Il mix di populismo e sovranismo è stato vincente, solo che durante il suo discorso inaugurale del 20 gennaio scorso, Trump ribadì che gli Stati Uniti avrebbero espanso il loro territorio con l'annessione del Canada e della Groenlandia. Le minacce di Trump a colpi di dazi al suo vicino hanno provocato una reazione emotiva e popolare contro gli Stati Uniti e contro gli amici di Trump in tutto il Canada. Il grande beneficiario è stato il candidato liberale, attuale primo ministro, Max Carney, che era succeduto a Trudeau. Si era limitato durante questa campagna a cavalcare il movimento contro Trump e contro gli Stati Uniti. A dicembre era indietro di 25 punti, alla vigilia di questo voto i sondaggi lo danno in testa con 6 punti di vantaggio. Se finirà così, come dicono i sondaggi, sarebbe un evento straordinario, ma confermerebbe un fatto storico: la sovranità di un paese non è in vendita. Comunque i risultati dovrebbero essere noti alle nostre 4 del mattino tra circa 9 ore e vedremo se hanno avuto ragione i sondaggi.
Grazie Shauki.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Ci spostiamo ora in Medio Oriente. Scusate, nelle ultime 24 ore nella striscia di Gaza sono state uccise più di 70 persone, mentre i bombardamenti israeliani continuano senza sosta, mentre l'ingresso degli aiuti umanitari è bloccato da quasi 60 giorni. All'AIA è iniziata oggi una settimana caratterizzata da una serie di udienze che continueranno per 5 giorni davanti alla Corte Penale Internazionale, che sta valutando se Israele ha agito illegalmente interrompendo i legami con l'UNRWA, l'Agenzia ONU per i Rifugiati Palestinesi. Ne abbiamo parlato con Chantal Meloni, professoressa di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
Questo è un caso che è stato portato dalla Norvegia, in particolare lo scorso dicembre, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, per chiedere appunto alla Corte e ai giudici di pronunciarsi su quali siano gli obblighi di Israele rispetto alle agenzie che prestano aiuto e soccorso, fra cui l'UNRWA nel territorio di Gaza, e quindi quali sono gli obblighi giuridici da parte dello Stato di Israele, che è considerato potenza occupante nel territorio palestinese e quindi ha dei precisi doveri, dei precise responsabilità in termini giuridici che la Norvegia, insieme ad altri oltre 40 paesi, stanno chiedendo ai giudici ora di dettagliare. Israele ha da sempre violato i suoi obblighi. Dall'ottobre del 2023 ha raggiunto l'apice e l'abbiamo visto in questi mesi trasformarsi in una forma vera e propria appunto di affamamento.
Una delle raccomandazioni che erano state fatte durante la causa per genocidio intentata dal Sudafrica era appunto quella di sul fornire gli aiuti, eccetera, come dicevamo prima. Questa appunto è un'altra causa, ma in qualche modo può andare a rafforzare quella causa precedente?
In qualche modo tutti questi procedimenti giuridici sono da vedere assolutamente come collegati, su questo non c'è dubbio. Ricordiamo che forse la cosa più importante che è stata decisa dalla Corte Internazionale di Giustizia recentemente, a luglio del 2024, il 19 luglio per la precisione, è un altro parere consultivo che ha portato i giudici della Corte Internazionale di Giustizia a concludere che tutta l'occupazione militare israeliana del territorio palestinese è illegale. Quindi chiaramente, innanzitutto, quello che stiamo vedendo ora, questa udienza che si è aperta oggi, ha molto a che fare con questo parere consultivo. Oggi, non a caso, gli argomenti giuridici con cui si è aperta l'udienza si riportano a questa premessa fondamentale: la presenza di Israele nel territorio palestinese è di per sé illegale. All'interno poi di questa cornice rimane comunque il fatto che Israele ha delle precise responsabilità, ripeto, nei confronti della popolazione civile. Tutto questo si lega anche al procedimento in corso portato dal Sudafrica rispetto al genocidio, perché in quella situazione la Corte ha già valutato il fatto che Israele sia in violazione del diritto internazionale anche mediante questa condotta del privare la popolazione civile di Gaza dei beni essenziali. Quindi certamente sono tutte collegate con questi diversi casi davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, e sono anche collegati con il procedimento in corso, le indagini in corso davanti all'altra Corte, la Corte Penale Internazionale.
Abbiamo già visto le reazioni da parte israeliana che rigettano la causa, eccetera, ma in generale su queste cause in questi ultimi mesi c'è sempre un po' la sensazione che sì, ci sono, però poi tanto Israele non le rispetta, tanto non succede niente. Nei fatti queste udienze, poi le sentenze che ne escono, a che cosa servono?
Da un punto di vista concreto si punta in questo caso ad avere un altro parere, che si chiama appunto parere consultivo, non è una sentenza. Viene costantemente detto non è vincolante, ma in realtà non è vero che non è vincolante, nel senso che quello che poi la Corte Internazionale di Giustizia conclude non è creare nulla di nuovo, è prendere atto di una situazione che ha una base giuridica che la Corte stabilisce essere, nel caso di specie, dichiarare che Israele è in violazione dei suoi obblighi internazionali in quanto potenza occupante, e stabilire quello che dovrebbe essere il comportamento invece da tenere. Di fronte a queste affermazioni, che sono, se vogliamo, sì, sulla carta, però discendono, questi appunto pareri, conclusioni, discendono degli obblighi giuridici che ovviamente hanno a che fare in primo luogo con Israele, che è la parte in causa, ma hanno anche delle conseguenze rispetto a tutti gli stati che in particolare si mettono in relazioni commerciali, economiche, politiche, militari con lo Stato di Israele. Alla lunga il fatto che Israele continui a violare, sebbene al momento in concreto impunemente sembra, tutte queste norme, regole, principi di diritto internazionale ha una fondamentale importanza, potrebbe anche portare un giorno, come alcuni stanno auspicando, a un'eventuale discussione se Israele debba rimanere parte integrante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sono tutti dei mattoncini che ci voglia molto tempo, mi rendo conto che è estremamente frustrante, però non bisogna cadere neanche nella trappola di ritenere che siccome i giudici non hanno a loro disposizione un esercito, questo non significa che non abbiano delle conseguenze, significa che probabilmente ci vorrà ancora del tempo, ma queste conseguenze prima o poi si faranno sentire.
Parliamo ora del conflitto in Ucraina. Dopo l'incontro di sabato in San Pietro, prima dei funerali di Papa Francesco, tra Zelensky e Donald Trump e i forse conseguenti commenti critici del presidente degli Stati Uniti verso Vladimir Putin, il presidente russo ha annunciato oggi un cessate il fuoco unilaterale di 3 giorni in Ucraina in occasione dell'80° anniversario della vittoria sul nazifascismo che cade il 9 maggio. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il comunicato del Cremlino parla di una tregua umanitaria, ma il periodo scelto per questa nuova tregua unilaterale tra l'8 e il 10 maggio non è casuale. Il 9 maggio infatti cade l'80° anniversario della vittoria dei sovietici contro la Germania nazista alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In Russia il 9 maggio è festa nazionale, un momento, a maggior ragione negli ultimi anni, usato dal potere per alimentare patriottismo e senso di appartenenza alla nazione. Oltretutto, questa volta, la parata militare sulla Piazza Rossa assisterà anche, tra i capi di Stato, il cinese Xi Jinping. Insomma, i motivi per sospendere la guerra non mancano. Ma dietro all'annuncio di oggi ci sono anche altri motivi che ricadono nella dimensione internazionale del conflitto. Mosca non vuole in alcun modo interrompere la ripresa delle relazioni con gli Stati Uniti, ripresa garantita dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. E per fare questo ha bisogno di dimostrare che almeno sulla carta rimanga aperta la trattativa per fermare la guerra, una delle priorità del presidente americano in questi primi mesi del suo secondo mandato. Ma negli ultimi giorni Trump ha iniziato a criticare Putin e a mettere in dubbio la sua volontà di fermare la guerra. Lo ha fatto per esempio dopo l'incontro con Zelensky in Vaticano sabato scorso in occasione dei funerali di Papa Francesco. E qui probabilmente c'è l'altro motivo, sempre legato al tentativo americano di arrivare a un cessate il fuoco definitivo, e cioè placare la frustrazione di Trump appunto e guadagnare tempo. Più o meno quello che era già successo a Pasqua, meno di 10 giorni fa, quando Putin aveva dichiarato un'altra tregua, sempre unilaterale, di poco più di 24 ore, che poi nemmeno i russi avevano rispettato a pieno. Oggi come allora, il Cremlino ha detto di aspettarsi una mossa simile da parte di Kiev e che risponderà di conseguenza in caso contrario. In questo quadro l'elemento chiave dal punto di vista russo sembra essere ancora quello temporale. Putin non ha fretta di finire la guerra e forse vede addirittura di buon occhio un passo indietro da parte degli Stati Uniti. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha detto proprio questo. Sarà una settimana decisiva nella quale il presidente deciderà se continuare o meno la trattativa sulla guerra in Ucraina. Un'uscita dell'amministrazione Trump potrebbe infatti permettere a Putin di andare avanti e di fermarsi solo quando ci saranno condizioni a lui ancora più favorevoli. Gli americani hanno già messo sul tavolo un piano di pace che limita e penalizza Kiev, per esempio la perdita della Crimea e niente NATO, ma arrivato fino a questo punto il Cremlino prova a ottenere ancora di più, soprattutto a guadagnare altro territorio nel sud e nell'est, sfruttando anche un disimpegno militare americano. Potrebbe essere l'ultimo azzardo di Putin, convinto che in fondo qualsiasi risposta di Trump, che ha cominciato a parlare di nuove sanzioni americane, non sarà poi così dannosa. Gli ucraini hanno ribadito la loro posizione. Perché non una tregua più lunga, una tregua almeno di 30 giorni? E perché non subito, senza aspettare l'8 di maggio? La risposta di Mosca potrebbe stare appunto nell'ultimo azzardo del Cremlino, quella di Trump, che continua a parlare di cessate il fuoco permanente, ancora non la conosciamo.
In Serbia continuano le manifestazioni degli studenti che chiedono ora nuove elezioni. Oggi ci sono stati scontri tra gli studenti e la polizia all'università di Novi Sad, occupata da questa mattina dai manifestanti. Gli studenti serbi quindi non si fermano nonostante la pressione che ricevono dal governo, che è molto pesante. Ne ha parlato Luisa Nannipieri con Micol, dottoranda italiana all'università di Novi Sad, che fin dall'inizio ha partecipato alle proteste.
La situazione è tesa, la paura che una protesta diventi violenta c'è sempre, e chi fa il servizio d'ordine lo sa bene. Probabilmente hai visto, forse no, alla manifestazione a marzo, il 15 marzo a Belgrado, gli studenti che facevano il servizio d'ordine avevano scritti sugli avambracci i numeri di telefono dei genitori del gruppo sanguigno. Il livello di paura, di repressioni violente è di quel tipo, che gli studenti che fanno servizio d'ordine alle manifestazioni vanno col gruppo sanguigno scritto a pennarello sul braccio. A livello di pressione c'è anche sempre la paura di essere registrati. Ci sono in questo momento, lo dicevo prima, 12 persone accusate di crimini gravissimi, progettazione di un colpo di Stato, terrorismo.
Terrorismo perché li hanno sentiti che dicevano...
Li hanno registrati.
Illegalmente?
Probabilmente illegalmente, noi da dove sia venuto l'ordine di registrarli
non si sa.
Anche quella registrazione fosse legale non può essere utilizzata come prova in un procedimento penale. Sono stati registrati in una conversazione prima del 15 marzo, la manifestazione quella di Belgrado, in cui durante questa conversazione parlavano di cosa succede se i manifestanti entrano in Parlamento, cosa succede se entriamo nell'edificio di RTS, RTS è la TV di Stato.
Quindi a partire da lì sono stati arrestati e accusati di accuse pesantissime.
Di accuse pesantissime, questi ragazzi rischiano dai 5 ai 15 anni se vengono condannati, sono accuse davvero pesantissime. 6 di loro sono in custodia cautelare in carcere a Klisa, Novi Sad, da ormai 45 giorni. Appunto, non esistono altre prove che loro stessero progettando di fare quello di cui vengono accusati, eccetto quella registrazione, ma loro sono appunto in carcere da 45 giorni. Altri 6 ragazzi sono in questo momento in Croazia. Loro, quando è uscita questa registrazione, si trovavano fuori dal paese per altre ragioni e sono rimasti fuori.
È stata annunciata oggi la data di inizio del conclave per eleggere il nuovo Papa. Le votazioni inizieranno nel pomeriggio del 7 maggio. I cardinali elettori sono 135, 108 dei quali sono stati nominati da Papa Francesco. In particolare avrà un ruolo importante la Chiesa latinoamericana, che Bergoglio ha visitato spesso durante il suo pontificato, andando soprattutto nelle periferie, nei luoghi più dimenticati dalle istituzioni.
El 18 de enero del 2018 es uno de los días más recordados por los católicos peruanos. Y es que en esa fecha, el Papa Francisco arribó al Perú.
En septiembre de 2017, el sumo pontífice hizo un recorrido por Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena.
Sciocchi se non si oggi ha chiesto ad Alfredo Somoza che tipo di chiesa è oggi quella latinoamericana che andrà al conclave. Ma prima di sentire la risposta di Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Quei viaggi, la presenza di Francesco in quei luoghi era, diciamo, in continuità con quello che è stata sempre la sua linea. E poi si vede anche da un dato che ti darò subito, ma la chiesa di Francesco è stata, diciamo, un ritorno a una stagione passata, quella della teologia e liberazione, con tutte le differenze ovviamente dei personaggi e dei tempi, ma soprattutto simile, in quanto era una chiesa che tornava nei luoghi della povertà, che in America Latina ovviamente non sono pochi. E questo è quello che ovviamente ha colpito molti, perché dopo gli anni, appunto, della teologia e liberazione, dopo gli anni 70 fondamentalmente, con Papa Wojtyla arrivò la restaurazione della chiesa conservatrice. e diversi paesi, per esempio uno dei più clamorosi è stato il Perù, vennero affidati a vescovi appartenenti addirittura all'Opus Dei. Quindi la Chiesa era tornata ad essere la Chiesa della conquista, cioè la Chiesa associata al potere in qualche modo. È lì che si è aperta anche questa grande, diciamo, grande scissione all'interno del mondo dei cristiani, che una volta erano soltanto i cattolici in America Latina, con il dilagare dei fedeli delle chiese evangeliche e pentecostali. E non a caso, se andiamo appunto a parlare un po' di numeri, perché in alcuni paesi c'è già stato il sorpasso da parte dei fedeli di queste religioni, Costa Rica 56%, Guatemala 50%, Panama 56%, Dominicano 50%, Salvador e Honduras al 40%, cioè sono numeri che sto dando di fedeli delle religioni riformate, e quindi sono paesi in cui i cattolici sono già in minoranza, e non a caso questo lo vediamo nei paesi dove era più forte la teologia della liberazione, stiamo parlando di Centro America, e dove furono rimossi dal primo all'ultimo tutti i sacerdoti che arrivano a questa corrente, soprattutto ai tempi di Papa Wojtyla, con Ratzinger come consigliere. I paesi nei quali sono meno significative queste religioni, non a caso, sono quelli del Rio della Plata: Uruguay 5%, Argentina 6%, Paraguay 7%, ma anche Messico, dove queste religioni sono soltanto al 7%. Cioè i luoghi e i paesi dove è rimasta comunque una chiesa vicina al popolo, che andava e che non ha mai abbandonato i luoghi della sofferenza, un po' quello che faceva Papa Francesco quando era ancora vescovo di Buenos Aires. Lui spesso e volentieri era nelle Villa Miseria, che sono le baraccopoli della periferia di Buenos Aires, praticamente quotidianamente lo vedevano in questi posti. Quindi ecco, la chiesa di Francesco si è ritrovato, o meglio, la chiesa latinoamericana si è ritrovato molto in Francesco, che esplicitava la scelta degli ultimi, e poi senza andare tra l'altro a toccare quello che è, diciamo, l'ortodossia dottrinale sul tema delle donne all'interno della Chiesa, sul tema del celibato, non ci sono state riforme. Quindi da un lato una Chiesa che ha mantenuto una posizione diciamo ortodossa e che comunque resta progressista rispetto ai veri conservatori, che sono quelli delle Chiese evangeliche e pentecostali, ma che invece ha totalmente legittimato le posizioni che prima erano minoritarie per quello che riguarda l'ambiente, le tutele delle minoranze, la questione sociale, la terra, l'estrazione mineraria, eccetera. Quindi una Chiesa che si è molto identificata con Papa Francesco, e che ovviamente cercherà, nella mediazione di quello che probabilmente sarà una figura tra virgolette centrista, il prossimo Papa, perché nessuna delle due grandi correnti ha i numeri per prevalere sull'altra, ma diciamo quei numeri non marginali dei cardinali latinoamericani, dei quali la maggior parte sono brasiliani e argentini, sicuramente cercherà un Papa che al di là, diciamo, delle sue posizioni in generale, non abbandoni quell'atteggiamento missionario evangelizzatore che ha avuto la Chiesa di Bergoglio, andando proprio a confrontarsi nei luoghi della sofferenza, e soprattutto a confrontarsi con i grandi problemi che poi colpiscono le persone.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.